puntate precedenti, tanto per tornare con la mente sulla cosa. Allora, abbiamo cominciato a parlare, se vi ricordate, di status, di giudizio di status, di spazio sociale, di status ascritti e acquisiti, un po' di stratificazione, abbiamo parlato di classe, ceto, delle diverse distinzioni, poi probabilmente quelle riprenderemo al volo. Dopodiché abbiamo visto la nascita della sociologia, perché è così strettamente correlata con la faccenda degli status. Ve lo ricordo perché può tornare comodo, ovvero sia perché con la comparsa delle industrie, abbiamo detto delle fabbriche, si crea una nuova figura che è quella dell'operaio che è completamente, non è riducibile a status precedenti. Non era la prima volta che nella storia appunto dall'Ottocento al 1700 erano comparse nuove professioni, però fino ad allora si era sempre riusciti a farle rientrare nelle vecchie corporazioni. L'operaio no. L'operaio ha delle peculiarità assolute rispetto a tutte le precedenti professioni, come vi renderete conto, perché ha un orario fisso, ha a che fare con delle macchine che sono effettivamente incredibili dal punto di vista del tempo, hanno un che di magico, sono assolutamente irriducibili a qualunque cosa già vista. Quindi, a un certo punto, che si fa con gli operai? No? Chi fa l'operaio? Perché secondo il sistema degli status ascritti, e vorrei che questa cosa vi entrasse in testa, tu dovevi fare il lavoro di tuo padre, il che come dire, richiedeva che esistessero dei padri operai. Non c'erano dei padri operai perché non c'era la figura, quindi bisognava fare un'eccezione. L'eccezione è quella che porta poi pian piano al graduale affermarsi, nonché poi in ultimo sostituirsi agli status ascritti degli status acquisiti, che sono quelli che immaginiamo di avere noi oggi e che in larga misura abbiamo anche, sebbene appunto occorra fare qualche piccola distinzione. Quindi la nascita della modernità, come abbiamo detto, si sposa strettamente con l'industrializzazione, le conseguenze della modernità, i tratti della modernità derivano in larga misura da questi processi che modificano a loro volta profondamente il quadro dei valori, delle istituzioni, della stessa stratificazione sociale, evidentemente. Perché la stratificazione sociale precedente, come abbiamo detto, era rigida, ovvero sia tu nascevi in un certo punto con un certo status e rimanevi con quello status fondamentalmente per tutta la vita. Invece abbiamo visto che dopo con l'affermarsi della modernità iniziano quelli che chiamiamo processi di mobilità, ovvero sia la possibilità di cambiare status. Vi ricordo che la mobilità è, come dire, comprensibile in due sensi, o verticale o orizzontale. La verticale è ascendente e discendente, e chiaramente occorre ricordarselo, no? Perché nella vulgata della modernità sembrava che tutti non potessero far altro che migliorare il proprio status. Se ripensate alla figura della piramide, vi rendete conto che tutti quelli che stanno nella piramide non possono stare in cima alla piramide perché ci sarebbero come dire, dei problemi di equilibrio. Quindi, fondamentalmente, da una parte bisogna considerare che ecco, meno male, va, mancava. No, lascia, apri tutto e buonanotte, poi arriverà qualcuno. A un certo punto, quando non è deficiente, che devi fare? Ce l'ho pazienza. Allora, dicevamo, scusate, che dicevamo?
Dei processi in verticale, orizzontale,
Ah,
ascendente e
ok, grazie. Sì,
discendente.
no, scusatemi, ma ci sono partiti gli allarmi interni qui per le finestre del cinema. Quindi apri anche l'altro, comunque. Apri tutti, sì, perché. Ci eravamo messi, chiamami Morena un secondo, abbiate scusatemi, come al solito, piccole cose divertenti. Allora, quindi la mobilità verticale è sia ascendente che discendente, e questa cosa in larga misura la dobbiamo declinare e comprendere anche nell'oggi. Perché diciamo che se da una parte la modernità per un certo lasso di tempo è riuscita ad assicurare questa dinamica esclusivamente positiva in certe nazioni e per un certo lasso di tempo, e questo lasso di tempo lo intendiamo dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70, grosso modo, dopodiché qualcosa, adesso cerchiamo di capire anche cosa, si è inceppato. Il famoso ascensore sociale del quale abbiamo parlato non fa più il lavoro che dovrebbe, e di conseguenza la configurazione della stratificazione sociale si è modificata. Oggi vale quella che viene chiamata la dinamica K, soprattutto in questi tempi di pandemia, ovvero sia una parte che aumenta il proprio prestigio, ricchezza e privilegi, un'altra parte che perde invece significativamente e si trasforma in quelli che, se leggete qualcosa, saprete essere i nuovi poveri. Oggi noi, se sentite il Papa, anche ne parla spesso, insomma, ci sono una serie di istanze che stanno cercando di focalizzare l'attenzione sul fatto che i processi attuali sono processi che generano una crescente disuguaglianza ed una crescente disparità nella distribuzione delle risorse. E questa cosa è da tempo scandalosa, già ve l'ho detto, lo ripeto, nel senso che abbiamo delle minoranze, che definire minoranze è perfino, come dire, tanto, perché parliamo di 3-4 mila persone nel pianeta, che hanno dei redditi e delle disponibilità monetarie che eccedono spesso e volentieri quelle degli interi stati. E tutto il resto del pianeta che se la passa più o meno male, fondamentalmente, l'idea generale è quella. Ecco, quindi, insomma, diciamo che ci sarebbe da riflettere in proposito. Comunque, ad ogni modo, questo è quanto. Per cui mobilità verticale, mobilità orizzontale. Che vuol dire mobilità orizzontale? La mobilità orizzontale può essere intraruolo o geografica. Che significa? Significa che io posso cambiare il mio ruolo, che adesso cominceremo a vedere cos'è, ovvero sia l'insieme di cose che faccio per vivere, per certi versi, ma assumerne uno che è equivalente in termini di prestigio, di reddito, eccetera, eccetera. Non so, se io faccio il piastrellista e divento un caldaista, ho cambiato, quindi c'è un processo di mobilità, però diciamo che a livello di risultati pratici sul mio status non ho risolto granché. Okay? Quindi questo può essere uno degli esempi. Un altro, mobilità geografica, ovvero sia continuo a fare, che ne so, il venditore di calzature, ma mi sposto dal sud al nord, mi sposto di provincia, cambio luogo, eccetera, eccetera. La mobilità orizzontale, in questo senso geografica, può anche in qualche misura avere dei riflessi verticali, ascendenti o discendenti. Perché? Perché spostandomi nel territorio non è detto che il mio ruolo, la mia professione, il mio status non cambino. Vi sono alcune professioni che in certi luoghi hanno un certo livello di prestigio, in altri ne hanno uno diverso. Faccio un esempio: un medico di base in una grande città è un medico di base in una cittadina o in un paese comincia a far parte delle autorità del luogo. Quindi, pur rimanendo medico di base, io mi sposto in un altro contesto e non solo mi sposto così, ma faccio la mossa del cavallo in qualche modo e guadagno. E viceversa, chiaramente, se da notaio di una piccola cittadina, da questo punto di vista, quindi in linea di massima tra veramente i notabili del luogo, mi sposto in una metropoli, probabilmente perdo parte del mio prestigio e quindi probabilmente, pur essendo orizzontale, scendo. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi abbiamo visto che per intercettare e cercare di comprendere queste nuove situazioni e queste nuove dinamiche, perché appunto c'è la comparsa della borghesia sulla scena sociale, c'è una redistribuzione di poteri e di capacità di influenza, cambiano i criteri secondo i quali si valutano le persone, quindi il famoso giudizio di status di cui abbiamo parlato. Occorre un nuovo set di discipline che non solo facciano tesoro di tutte le varie scoperte scientifiche fatte nel frattempo, ma cerchino di fare i conti con questa nuova realtà. E quindi le scienze sociali, come abbiamo detto. La sociologia nasce appunto come strumento della borghesia di autocomprensione, perché come vi ho detto, a noi sembra tutto ovvio perché guardiamo da 200 anni di prospettiva, a coloro che vivevano questa situazione non c'era nulla che sembrasse ovvio. Perché? Perché i vecchi strumenti di comprensione del mondo non funzionavano più e i nuovi ancora non erano stati messi a punto. E vi ricordo per questo che noi viviamo attualmente in una situazione simile. I vecchi strumenti non funzionano più e non abbiamo granché le idee chiare su cosa fare in futuro. Abbiamo tutta una serie di opzioni, sembra, che però lasciano tutte più o meno il tempo che trovano, quindi bisognerà un momento riflettere. Ed è importante che me ne rendiate conto perché io ogni anno lo dico, ogni anno purtroppo diventa più vero, a me mi riguarda fino a un certo punto questo discorso, perché ormai diciamo che la parte mia l'avrei anche fatta. Quelli che si trovano a dover gestire i prossimi 50 anni siete voi. Quindi forse fare mente locale su quello che sarebbe meglio fare, come farlo, tutte queste cosette qui è piuttosto interessante e guarda caso ha strettamente a che fare con la professione che immagino vogliate intraprendere, visto che siete qui. È un problema di sicurezza. Nel momento in cui interpretiamo, e anche questo vorrei che ve lo sbatteste in testa, ma cominciano a diventare tante cose, ma insomma c'è un sacco di spazio in testa di solito. Anche questo è interessante, il problema della sicurezza non è un problema di polizia, non è un problema di tecnologia. Lo puoi in qualche modo affrontare, circoscrivere, lenire attraverso strumenti tecnologici e di sorveglianza, ma il problema è altrove. Il problema della sicurezza è quello che Beck, in molti casi, chiama problema di sicurezza ontologica, ovvero sia che noi non sappiamo più in che mondo viviamo. Non sto citando Coelho, anche se di fatto è uno dei, come dire, dei maestri di vita in questo momento, però l'idea è esattamente quella, non abbiamo più un mondo comprensibile. E questo è uno dei temi focali sui quali occorre concentrarsi. Come facciamo a concentrarsi su questo tema? Cercando di comprendere un po' meglio i processi della conoscenza, perché è lì il punto, ragazzi. La conoscenza non è, come abbiamo detto ormai alla nausea, un accozzare insieme delle informazioni. Conoscenza è riuscire a inserire delle informazioni all'interno di un quadro più o meno coerente e più o meno personale di comprensione del mondo. E questa è la famosa cultura soggettiva. È qualcosa che dovete fare, non ve lo fa nessuno. Perché se ve lo fa qualcuno, siete di fatto da lui dipendenti. Perché nessuno mette a disposizione degli altri degli strumenti di comprensione del mondo senza metterci qualcosa di suo, qualcosa, un suo interesse, una sua convenienza, per quanto possa essere in buona fede, per quanto possa essere carino, comunque è un altro punto di vista, non il vostro. Ci siamo fin qui? Quindi, come dire, in qualche modo autoinfliggetevi un piccolo elettroshock e cercate di tornare fra noi, nel senso che il conoscere, lo studiare, è un'attività, non è una passività, non è qualcosa che subite, è qualcosa che dovete organizzare e che auspicabilmente vi darà delle belle soddisfazioni se lo fate. Che facciamo di bello?
Cercavo il campo visto che
Eh
il wifi
certo,
non funziona.
i nuovi rabdomanti.
Sì.
Allora, quindi questo è un po' il senso della questione. Oggi noi abbiamo a che fare con una transizione paradigmatica, ovvero sia il vecchio paradigma della modernità non regge più, e
Viva la pace.
questo lo intendiamo sia da un punto di vista di dinamiche sociali che da un punto di vista di strumenti conoscitivi, perché anche la scienza, come stiamo vedendo purtroppo in modo molto eloquente in televisione, è tutt'altro che univoca sulle questioni importanti. No? Abbiamo una vasta schiera di virologi, epidemiologi, come dire, asteriscologi assortiti, i quali in linea di massima non sono quasi mai d'accordo gli uni con gli altri. Quindi la domanda è: ma se la scienza fornisce un sapere oggettivo, com'è possibile che tutti questi abbiano delle opinioni diverse? Perché vi ricordo che sapere oggettivo vorrebbe dire sapere unico, no? Vero. C'è una risposta alle cose, fine. Ecco, non, no, non pare. Nel senso che, come si è detto in occasione del festival, non ho visto molti di voi, devo dire la verità, in quella situazione, abbiamo, come dire, a questo punto scoperchiato un po' il vaso di Pandora, nel senso che quello che era il discorso della scienza, che diceva io ho un sapere unico, oggettivo fondato su dati incontrovertibili, tutte queste cose qui, è di fatto il risultato di una serie di processi che di solito non si vedono, che vengono tenuti nascosti. Processi di concorrenza all'interno delle discipline, processi di accordo e mediazione col potere politico ed economico, tutta una serie di cose che oggi invece stiamo vedendo dal vivo. Vediamo gli scienziati che litigano, che propugnano delle posizioni che sono sì scientifiche, ma anche evidentemente orientate ad altri interessi, gli interessi di parti dell'economia, gli interessi di parti della produzione farmaceutica, tutta una serie di figure che di solito noi immagineremmo o avremmo immaginato non connesse col processo del conoscere. Invece il processo del conoscere, essendo un processo sociale, a pieno titolo, socio-culturale, vede coinvolte un sacco di persone. Perché non credo che sia particolarmente difficile comprendere che a seconda della definizione di epidemia, pandemia, comportamento accettabile, non sono solamente variabili scientifiche che entrano in gioco, ma anche interessi di categorie, interessi di soggetti, posizioni di privilegio nella produzione. No, avrete sentito che ci sono una quarantina di vaccini che stanno facendo carte false per arrivare sul mercato uno prima dell'altro, e non per motivi umanitari, mi dispiace dirvelo, ma perché conviene da un punto di vista economico. E stanno esercitando una serie di pressioni sui governi per ottenere delle condizioni favorevoli di vendita. Eticamente questa cosa lascia molto perplessi. Però vi faccio presente che questa riscoperta dell'etica in condizioni di emergenza è scandalosamente ipocrita. Perché queste cose vanno avanti da 60 anni. Sono 60 anni che le grandi aziende farmaceutiche non curano gli interessi della popolazione, ma semplicemente i portafogli degli investitori. Tant'è che adesso la comunità europea sta tentando di, cosa che sarebbe stato da fare oramai da 30 anni almeno, ma vabbè, meglio tardi che mai, si dice, sta tentando di creare delle autorità farmaceutiche indipendenti e pubbliche, che era l'unica cosa sensata da fare. Perché? Ci siamo fin qui? Sicuri? Allora, perché? Perché il diritto alla salute è un diritto universale, dicono le leggi e le costituzioni, no? Che vuol dire però un diritto universale? Facciamo i conti della serva, il diritto di chiunque. Tutti noi abbiamo diritto a essere curati, giusto? A prescindere dal reddito, a prescindere dal sesso, a prescindere dalla razza, a prescindere da tutta una serie di situazioni. Noi, in quanto esseri umani, abbiamo il diritto alla salute. Bello, belle parole. Vediamo la prassi. Io ho una malattia, dico per dire, faccio le corna da solo, ho una malattia molto rara. Siamo 3.000 nel mondo ad avere sta malattia. Ok? L'azienda farmaceutica ha interesse a curarmi? A meno che io non possa pagare ogni dose 15-20 mila euro, no. Perché il tempo della ricerca, le sperimentazioni, il personale, i protocolli, eccetera, 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 a lei conviene che io muoia. O no? E questo è il problema. Si dice che se le aziende farmaceutiche avessero fatto una parte del loro, perché il grande problema, ragazzi, io vorrei che lo capiste, è l'etet, cioè le cose convivono. Allora, nessuno pretenderebbe che una grandissima azienda improvvisamente diventi filantropa e curi la gente gratis. Ma tra questo e il comportamento effettivo ci sarebbe un ampio spettro di comportamenti accettabili. Curi i tuoi interessi, ma anche i miei. No, tu curi solo i tuoi. A brutto muso. E di solito contro i miei, che non è proprio esattamente la stessa cosa. Ok? Quindi, se le aziende avessero passato un po' di tempo e di risorse in ricerca nello studio di vaccini per malattie simili al Covid, che ce ne sono state una carrettata, vi faccio presente, probabilmente noi oggi il vaccino già lo avremmo. Però a loro non conveniva. Perché? Perché queste malattie avevano colpito tutti stati e nazioni e etnie delle quali non frega un tubo a nessuno, per quanto noi parliamo. No? In Africa, in Asia, in Medio Oriente, tutti i luoghi dei quali sentiamo parlare ogni tanto, ci andiamo in vacanza nei villaggi Valtour, arrivederci e grazie. Però quelli intanto già l'avevano vissuta la situazione. Quindi se qualcuno si fosse interessato a creare un vaccino contro la SARS-2 quando è comparsa, per esempio, probabilmente noi oggi avremmo dei materiali molto utili applicabili al Covid, perché il coronavirus non è una novità, già c'era. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, tutti quelli che vi dicono con la faccia falsamente santa, ma chi poteva prevederlo? Non so se siete al corrente che c'era un libro che si chiama Spilldown, no, com'era? Vabbè, insomma, lo trovate sul mio sito, eventualmente, Spillover, che descrive esattamente quello che è successo adesso, ma l'hanno scritto 5 anni fa. Quindi non è che fosse inimmaginabile, ragazzi, era inimmaginabile all'interno come dire, delle pastoie mentali della modernità. La modernità che ci dice? Ci dice che noi siamo in grado di curare qualsiasi cosa, teniamo sotto scacco e sotto controllo l'universo mondo e di conseguenza non può capitarci nulla, finché non ci capita qualcosa che ci prende sonoramente a calci nelle palle. E poi noi ci contorciamo al suolo come stiamo facendo adesso. Quindi, tornando un attimo a bomba, se le aziende avessero fatto parte di quello che teoricamente dovrebbero fare, noi saremmo tutti quanti molto meglio oggi. Il problema è che tra questo mandato teorico dell'azienda farmaceutica a curare in senso universale e l'interesse economico dell'azienda a generare dei profitti per gli azionisti, c'è un abisso. E vorrei che fosse chiara sta cosa. Quando noi parliamo di economicismo, ovvero sia del fatto che le categorie economiche si applicano a qualsiasi tipo di dinamica, contesto, provincia di vita e via discorrendo. Intendiamo esattamente questo, ovvero sia che le categorie economiche sono quelle delle quali ci preoccupiamo tutti i giorni. Quindi poi scoprire improvvisamente che la gente si comporta in modo economico non dovrebbe stupirci, perché lo abbiamo fatto fino all'altro ieri, e adesso che ci siamo improvvisamente accorti che oh, non mi tornano più i conti, accipicchia, sto morendo perché non c'è un vaccino e quelli sono dei bastardi cattivi. No, perché tu hai fatto lo stesso ragionamento identico fino a quando non ti sei ammalato. Quello è il punto. Ecco perché vi dico che è ipocrita. Perché noi ci stiamo comportando in ossequio a questa legge del guadagno da decenni. Una delle categorie dell'azione di Max Weber che studiamo oggi, credo, o comunque domani, insomma, in questi giorni, è quella dell'azione razionale rispetto allo scopo. Che vuol dire azione razionale rispetto allo scopo? Vuol dire azione nella quale i mezzi sono perfettamente configurati rispetto ai fini da perseguire. Bel giro di parole per dirci di fatto che è l'azione che permette di massimizzare il profitto della gente. E questa cosa va vista con attenzione, perché massimizzare è un termine rigido. Per altri versi, questa è l'azione economica. La possiamo in qualche misura usare come sinonimo. L'azione economica è un'azione che massimizza i profitti della gente. Come fa questa massimizzazione? Ottenendo il miglior esito possibile dell'investimento della minor quota possibile di risorse. Ci siamo? Cioè, meno spendo, più guadagno. Questa è l'azione economica per eccellenza. Ok?
Professore, scusi, per
Prego.
caso potrebbe ripetere quest'ultima definizione, per favore?
Questa della massimizzazione?
L'azione razionale.
Esatto. Se me la ricordassi, volentieri, aspetti, eh. Dunque, dicevamo l'azione che col minimo investimento di risorse, più o meno, garantisce il maggior profitto. Comunque le ricordo che stiamo registrando sempre tutto, per cui non è un grande problema trovare anche quella di prima, perché io purtroppo, come dire, quando parlo vado, poi ricordarmi quello che ho detto comincia a diventare un attimo più complicato, perlomeno parola per parola. Allora, dicevamo, quindi conciliazione economica, massimo ritorno, minimo investimento. Ora, perché questa cosa impone delle rigidità? Perché se io liberassi l'azione economica dalla dittatura della massimizzazione, potrei pensare ad un uso, come dire, variegato dei risultati, dei profitti. Quindi potrei incassare una parte di questi profitti, potrei reinvestire una parte di questi profitti, potrei devolvere una parte di questi profitti a cause rilevanti. Tant'è che Weber non parla soltanto dell'azione razionale rispetto allo scopo, ma parla anche dell'azione razionale rispetto al valore. E qui normalmente ci capiamo male, nel senso che l'azione razionale rispetto al valore non è un'azione da fondamentalista, perché è razionale. La sola cosa che è diversa rispetto a quella prima è che il valore mi impone una diversa distribuzione dei profitti. Facciamo un esempio non banale, ma concreto. Una ditta si trova a dover gestire delle scorie problematiche, i famosi rifiuti speciali, no? Ok. Per legge dovrebbe smaltirli in un certo modo, attraverso procedure, agenti, eccetera. Questo modo costa 20, ma ci sono degli operatori apparentemente corretti, apparentemente certificati, apparentemente in possesso dei requisiti necessari, che permettono questo smaltimento per 3. Allora, in base all'azione razionale rispetto allo scopo, chi scelgo? Su, non è grave, ragazzi, si può dire chi scelgo? Chi? Quella da 3, chiaramente. Quella da 3, poi casualmente scopro essere una banda dei camorristi che sversa quello che gli ho affidato più o meno dove capita in giro per le sue terre. No? Oppure sotto delle scuole di primo grado, sotto degli ospedali, insomma, sono quelle cose che poi si scoprono con gioia tutti quanti e tutti dicono: oh mio Dio, l'avessi immaginato. Ma la domanda è: se la procedura normale comporterebbe un costo di 20, secondo te quello che ti offriva 3 come faceva? O no? Dovrei chiedermelo, sarebbe legittimo, però formalmente non fa una piega, quello c'aveva tutte le autorizzazioni, i timbri, i bolli, si era comprato l'impiegato di sopra, il responsabile di sotto, l'ufficiale dall'altra parte e quindi tutto tornava. E io, no? Con quattro dita di pelo sullo stomaco e una faccia angelica, posso dirti: beh, ma era tutto normale. Come se io fossi stupido, perché di fatto poi il risultato è quello. Invece, se io fossi uno che ragiona nei termini dell'azione razionale rispetto al valore, che farei? Sceglierei probabilmente un operatore che propone 20. Non solo, ma probabilmente accantonerei una parte delle mie risorse per far sì che i miei rifiuti un domani non siano più problematici, anche se questo mi costa. Non so se è chiara la cosa. Quello a cui sto rinunciando non è una gestione razionale delle mie risorse, è l'utilizzo delle mie risorse. Quello è il punto. Nel momento in cui io decido che il mio scopo è massimizzare i profitti, io tutto questo non lo posso affrontare. Non posso curare me che ho la malattia rara, non posso preoccuparmi della sostanza di ciò che mi viene presentato, perché a me conviene pagare 3 invece di pagare 20. È ovvio. Ma mi conviene in un mondo astratto. Mi conviene in un mondo dove contano solamente le cifre, perché nella prassi anch'io respiro i gas velenosi che ho affidato ai miei simpatici operatori da 3, i quali, se fossero un minimo ironici, almeno me li dovrebbero venire a versare sotto casa, che sarebbe carino, devo dire, almeno, no? Una cosa di questo genere. Però il problema è tutto lì, non è il processo razionale, è il modo in cui io lo declino che è importante. Allora, l'economicismo, come vi dicevo poco fa, invece pretende che il solo modo razionale di concepire questi processi sia quello economico. Ecco perché ci siamo incastrati in questa situazione. Perché nel tempo si è deciso di separare radicalmente l'economia dall'etica e dalla morale, ovvero sia da preoccupazioni di valore. Sapete come diceva il presidente Carter tanti anni fa, business is business, che è la cosa che ti ripetono tutti, e io ogni volta devo trattenermi dal prendergli a schiaffi perché sono quelle cose che mi vengono proprio dal cuore. Che cosa significa business? Perché? Perché se tu fai un certo tipo di attività non sei tenuto a preoccuparti delle conseguenze della tua attività, degli esiti di quello che fai e di tutti quelli che vi sono coinvolti? Qualcuno mi vuole spiegare la ragione per la quale io non dovrei pormi questi problemi in un mondo che è totalmente interconnesso, come abbiamo constatato, come dire, no, in modo piuttosto palese in questi mesi, e che non può permettersi gente che fa quello che cazzo gli pare, scusatemi il francesismo, perché non abbiamo più lo spazio d'azione, né le risorse, né il tempo, perché ognuno badi agli affari suoi. Però sono 300 anni che ci raccontiamo che ognuno deve badare agli affari suoi, per cui di che ci stupiamo? Tutte queste, e citerò qui Maffesoli, queste anime belle che si adontano perché non c'è più il valore della solidarietà. Allora parliamone. Secondo voi, in una cultura dove da 300 anni ti dicono che quello che conta è il tuo interesse egoistico, perché dovrebbe esserci un valore della solidarietà? Perché è scritto nelle pietre? Perché l'ha detto Dio? No, infatti non c'è più. O ce n'è pochissimo. No? Vi ricordate i primi tempi, tutti che si stupivano perché qualcuno speculava sulle mascherine? E che altro vorresti? In termini di teoria economica, quella si chiama opportunità. E tu sei nelle condizioni di sfruttarla? Sì. E massimizzi i tuoi introiti? Sì. E quindi ti dovrei dare una medaglia se fossi coerente. Però guarda caso, sta cosa mi fa schifo in ultima istanza. Perché a un certo punto, davanti all'emergenza, davanti alla, come dire, inevitabilità di certe situazioni, mi accorgo che il mio modo di vivere fa schifo. E questo è il grande problema che stiamo vivendo oggi, signori, non altri. Per questo vi parlavo di insicurezza ontologica, perché ci siamo resi conto che tutti i criteri di buon senso, tra virgolette, secondo i quali ci stiamo muovendo da decenni, se non secoli, in ultima analisi portano a comportamenti disgustosi. Fine. Facile, lineare. Allora vi chiedete perché c'è un senso di disagio, di ansia, di insicurezza e di paura? Non mi pare che ci sia sto grande dubbio sulle ragioni. Il motivo è, sem è semplice. Il modo in cui abbiamo organizzato il mondo non funziona più. Poteva funzionare quando? Quando c'erano tante risorse a disposizione. Quando all'inizio i processi sembrava che sarebbero sempre stati processi di accrescimento infinito. Vi ricordo che la teoria economica parla della spirale infinita della crescita economica. E sarebbe la prima cosa di cui abbiamo notizia che cresce solo. Perché in tutto ciò che noi abbiamo visto nel cosmo, le cose prima crescono e poi scendono. Peggiorano, esplodono, diventano buchi neri, muoiono, quello che vi pare, ma non c'è nulla che cresca solo. Tranne l'idiozia di certe persone, secondo me, quella, e anche Einstein era d'accordo, quindi più o meno siamo almeno in due a pensarla così. Quindi il punto è lì. Una spirale economica non può soltanto crescere, a un certo punto crolla, e l'ha sempre fatto, oltretutto, come credo di avervi raccontato. Abbiamo parlato dei tulipani olandesi, mi
L'altra
pare di sì.
volta.
Ok, quindi appunto, quindi, dal 600 fino ad oggi sono 400 anni in cui vediamo bolle di tutti i generi alimentarsi da questo mito della crescita infinita e poi esplodere significativamente lasciando per strada gran parte. Pochi, quelli un po' più furbi, quelli un po' più sbaliziati, portano a casa un sacco di soldi. No? I famosi 3.000-4.000 di cui parlavamo prima. C'era una bella canzone degli Aerosmith, non so se sentite rock duro o cose di questo genere, che si chiamava Eat the Rich, mangiate i ricchi. Era carina, devo dire, per certi versi. Ora non voglio ovviamente che qualcuno esca con coltello e forchetta, però un'idea in proposito io tendenzialmente ce l'avrei. Quindi, azione razionale rispetto allo scopo, quella alla quale ci votiamo normalmente. Vi faccio presente, senza voler offendere o citare, chiamare in causa qualcuno di voi, che l'idea di prendere la laurea per massimizzare le proprie opportunità di lavoro rientra in quest'ambito. Quando diciamo che c'è gente che si laurea soltanto per il pezzo di carta, intendiamo esattamente un comportamento razionale rispetto allo scopo. Voglio avere migliori chance di stipendio, di prestigio, di cosa? Allora ho bisogno di un pezzo di carta. Considero il processo a monte, ovvero sia la qualità, la sostanza del pezzo di carta? No, me ne frega un tubo a me. Basta che ci sia un pezzo di carta con timbro, sto a posto. Quello è il tipico comportamento del quale stiamo pagando lo scotto oggi. Comportamenti formali, come le certificazioni dell'operatore da 3, formalmente ineccepibili, sostanzialmente vuote. Allo stesso modo, la laurea che tu prendi senza aver studiato mai niente, fregandotene a monte di quello che andrai a studiare, è formalmente ineccepibile, ma è vuota, come te, detto con cattiveria, ma ogni tanto ci vuole. Quindi, come vedete, sono comportamenti ai quali siamo tristemente abituati. Il nostro sistema, e questo lo dice ancora Weber, si è trasformato in una gabbia d'acciaio, ovvero sia in un set di obblighi, di verifiche, di certificazioni, di processi, tutte le parole che sentite fino alla nausea ovunque, che purtroppo non hanno più alcuna connessione con la vita pratica, ma sono soltanto delle strategie di autoconservazione. La gran parte dei regolamenti con i quali voi avete a che fare e noi abbiamo a che fare non servono né a voi né a noi, ma servono a far sì che qualcun altro non possa essere chiamato in causa. Come i bugiardini, voglio dire, vediamo a qualcosa di molto banale. Avete delle medicine a casa, immagino sì, anche l'aspirina succede che si abbia, no? Avete mai visto i foglietti delle istruzioni delle medicine? Com'è la distribuzione degli spazi e dei contenuti? Di solito ci sono 3 righe che descrivono quello che fa, 4 righe che descrivono come andrebbe assunto e 4 pagine di quello che te può succedere se lo assumi. No? A voi pare normale? Avete mai pensato a sta cosa? Perché vedo una, come dire, una desolante fissità anche corporea che in qualche modo mi lascia perplesso. Perché? Per una questione di responsabilità del venditore, non certo per un problema di cura nei vostri confronti, perché tanto noi non abbiamo idea di quello che vi succederà quando prendete la medicina. Perché vi faccio presente che una cosa sono le basi statistiche. Una cosa siete voi, perché come forse ricorderete, la statistica ha a che fare con i grandi numeri. Quindi, se anche l'80% delle volte la medicina funziona, io non ho nessuna garanzia di far parte di quell'80%. Tendenzialmente penso di sì, perché sono ottimista e mi racconto un sacco di cazzate. Però potrei benissimo far parte del 20% per cui, o anzi del 19% per il quale funziona meno, o potrei far parte dell'1% per il quale fa male. No? Potrei prendere una medicina inoffensiva e avere una bruschissima diarrea dolorosissima, o potrei andare in coma, potrei anche morire se ci fate caso, perché di solito c'è scritto che in alcuni casi capita. Allora perché me lo scrivono? Perché poi ti possono dire: t'avevamo avvertito. È un problema tuo se hai preso la medicina, pur sapendo che un caso su 1 milione muore. Non è per voi, è per loro. Non so se sta cosa è chiara. Allo stesso modo, la grandissima parte di tutte queste cose, mascherine, come si chiamano, i gel, il distanziamento, eccetera, serve a far sì che se va malate è un problema vostro, perché noi avevamo detto che dovevate fare certe cose. Fine. Ora non voglio assolutamente negare, sia chiaro, che la mascherina serva o non serva. Però, in linea di massima, la grandissima parte dei regolamenti con i quali vi trovate a fare i conti servono solo a quelli che l'hanno emanati e non a voi. A voi rendono soltanto la vita un incubo. Come succede oramai quasi
Scusi,
sempre.
e
Pronti?
secondo lei come possono cambiare le cose? Come possono migliorare?
Io per esempio faccio lezione da 20 anni perché spero che si passi all'azione razionale rispetto al valore e non a quella rispetto allo scopo. Tanto per dirne una. Perché noi abbiamo bisogno di recuperare una serie di criteri dell'agire che tengano presente il fatto che non siamo persone sole, ma viviamo in una comunità, in una collettività che vive in un ambiente. E se tutte queste cose non vengono prese in considerazione contemporaneamente, succede quello che sta succedendo oggi. E non è che sia il solo a pensarlo, diciamo, però ognuno poi fa i suoi percorsi. Quindi ritengo che se qualcuno di voi alla fine di tutte queste lezioni si pone almeno il problema e decide che forse tutto sommato non è una cattiva idea, io già ho fatto il mio. Perché d'altronde non è che c'è molto altro da fare. quando ti trovi in una situazione di, come dire, incancrenimento di quadri cognitivi che va avanti da 4 secoli. Muovere questi quadri cognitivi è una delle cose più complicate del pianeta. Io spero regolarmente, ogni volta che arriva una di queste crisi, oramai ne stanno arrivando talmente tante che prima o poi forse avrò anche ragione, che qualcuno cominci a farsi due conti e si renda conto del fatto, appunto, che il buon senso corrente non è il buon senso, ma è un senso comune fortemente distorto da una serie di assunti sbagliati. L'economia non è un'attività che permette di comprendere il mondo. L'attività è l'economia è un'attività all'interno di una serie di processi più ampi che permette o dovrebbe permettere l'accumulo di ricchezze che vadano a, come dire, a frutto un po' per tutti. Che poi alcuni ne prendano di più, alcuni ne prendano di meno, mi sembra la cosa più normale del mondo. Ma che qualcuno possa prenderne tutto e gli altri niente, sta cosa un po' me lascia perplesso, perché se questo dovesse essere il miglior mondo possibile, non voglio pensare agli altri, se devo essere onesto. Tra l'altro è un discorso che regge fino a un certo punto, perché, come vi dicevo prima, è vero che la modernità ha mantenuto le sue promesse per qualche tempo, quindi tipo 30 anni, ma le ha mantenute soltanto per pochi a livello globale, ovvero sia per le società tardocapitaliste, noi, i famosi G7, G8, G13, G50, tutti quelli che si sentono particolarmente fighi, ma il resto del mondo continuava a morire di fame esattamente uguale. No? Ancora oggi voi aprite YouTube e di solito la prima notizia che è Save the Children, che ti dicono che i ragazzini muoiono a rotta di collo, come prima. E non c'è nessuno che trova sia il caso di fare qualcosa in proposito, come prima. Quindi, come dire, io so che, citando Che Guevara, sarebbe bellissimo che noi potessimo farci carico di tutti i problemi del mondo come se fossero i nostri, però sarebbe chiedere veramente un po' troppo, francamente. Avere però la percezione del fatto che ci sono dei problemi che esulano il mio piccolo cortile di casa, no? E qui sto citando una celebre sindrome che forse avrete sentito, e se non l'avete sentita abbiate pazienza, informatevi, che è la sindrome NIMBY, che vuol dire Not in my backyard. Qualunque cosa, ma non nel mio cortile di casa. Quindi, se volete mettere i famosi rifiuti nucleari da qualche parte, a casa di qualcun altro va bene, ma no a casa mia. Il che ovviamente crea qualche problema perché ognuno ha una casa e ognuno non vuole i rifiuti nucleari dentro casa sua. Per cui, chiaramente, come vedete, è un po' complesso gestire una convivenza significativa come quella nella quale siamo coinvolti oggi. Faccio presente che andiamo per gli 8 miliardi di esseri umani. 8 miliardi di esseri umani. Sono tanti, si potrebbe discutere se sono troppi, ma comunque ci sono, quindi non è che possiamo far finta di niente, stanno lì. Quindi, ecco, questi 8 miliardi di esseri umani non possono ragionevolmente pensare che ognuno possa fare i beati cazzi suoi. Questo sarebbe proprio la formula proprio basilare, no? Ecco, no, anzi, tutti dovrebbero viceversa pensare che probabilmente occuparsi degli affari anche altrui conviene a tutti, perché è quella la prospettiva. E guarda caso, queste sono le prospettive che incarnano i famosi paradigmi di cui stiamo cominciando a parlare da qualche tempo. Il paradigma out-out ovviamente è un paradigma egoista, perché o io o te, e indovina un po' chi scelgo? Invece il paradigma è tet, è il paradigma io e te. Possiamo vivere bene entrambi. Magari non avrò uno yacht da 300 milioni, ma io credo che uno possa sopravvivere senza uno yacht da 300 milioni. Mentre credo che sia difficile sopravvivere senza medicina e senza cibo. C'ho delle idee un po' particolari, scusatemi, ma sono del Novecento, quindi ancora non ho capito il bello di questi trucchi e di questi discorsi. Casualmente, però, trovo che poi, guarda un po', quelli senza cibo e senza medicine muoiono. Quindi direi che, insomma, la verifica empirica purtroppo è lì. Ok, dopo tutta questa serie di buone notizie, facciamo un piccolo break e ricominciamo fra 10 minuti più o meno. Dicevamo. Tornando al tema della giornata. Occorre comprendere la borghesia come può muoversi ai tempi, arriva la sociologia, la prima formulazione, come abbiamo visto, è del 1835 di Auguste Comte, che però è una formulazione, diciamo ingenua. Ovvero sia la sociologia è la scienza della società, non solo, ma è anche la regina di tutte le altre scienze. Come probabilmente immaginerete, le altre scienze si buttano per terra ridendo tutte quante, perché dice sì, ecco, è arrivato Peripicchio, no? Perché in fin dei conti questa cosa non, nessuno capiva bene di che si trattasse al tempo, come capita d'altronde purtroppo anche oggi, spesso e volentieri. E quindi Comte, se vi ricordate, comunque la caratterizza in senso positivistico, no? Il corso di sociologia positiva, quindi vuol dire con un riscontro costante nei dati. Però non è abbastanza, non è sufficiente, di conseguenza i successori di Comte si pongono il problema del cercare di spiegare un po' meglio, come abbiamo detto, quale sia l'oggetto di studio della sociologia e come abbiamo detto, si focalizzano su due grandi risposte. Struttura da una parte, azione dall'altra. Che questa azione poi può essere intesa sia come azione cooperativa e complementare che come azione conflittuale, che sarà un'altra delle grandi stuole, però insomma nel frattempo noi ci limitiamo. Abbiamo visto la volta scorsa una definizione di struttura data da Marx, e abbiamo parlato estensivamente sia del potere della definizione, ovvero sia del fatto di costruire un qualcosa attraverso parole, aspetti che vengono messi in luce, aspetti che vengono tralasciati e via discorrendo. Qui, brevissima parentesi perché continua a essere nonostante tutto ottimista, il potere della definizione è uno dei poteri centrali dello Stato e anche in più in piccolo, diciamo, da parte nostra, nel senso che non so se ci avete pensato, ma noi non facciamo altro che definire ciò che ci circonda. Una banalità. Chi definite amico? Dal vostro punto di vista, chi è amico e chi no? Quali sono i criteri che adottate per decidere che qualcuno è amico e qualcuno no? Cosa compete a un amico e cosa non compete a un amico? Queste sono cose che hanno un fondamento comune più o meno, ma che ognuno di noi interpreta in certi modi. E anche sul fondamento comune si interviene, come vi ricordate, abbiamo detto per esempio con Facebook, no? Facebook sta riscrivendo la definizione di amico. E non lo fa perché questo sia oggettivo o perché sia un gesto altruistico, ma lo fa perché gli conviene, evidentemente. Ma questo che può sembrare, come dire, anodino, tanto per complicarvi un po' la vita, che può sembrare banale, che può sembrare irrilevante, è esattamente lo stesso che accade invece su una scala più ampia, la famosa scala macro, quando cambiano le cose sotto i nostri occhi. Purtroppo, di nuovo, la pandemia ci offre un sacco di esempi ad hoc. Oggi chi è non pericoloso? Chi può andare in giro? Oggi può andare in giro chi non ha fatto qualcosa per 7 giorni, chi ha fatto un tampone, chi ha una serie di caratteristiche. Ieri lo stesso? No, ieri 2 tamponi, 15 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. È cambiato qualcosa? Lui è sempre lo stesso, ma è il modo in cui io lo definisco che gli permette di essere più o meno pericoloso. E questo modo, come vedete, cambia. Cambia a seconda delle esigenze, a seconda delle necessità, a seconda dei progressi della conoscenza, diciamo, eccetera. Però la realtà rimane la stessa, sono le definizioni che fanno la differenza. So se sta cosa è chiara. No? Le soglie delle polveri sottili. L'aria è velenosa fino a un tot, dopodiché no. Ok. Poi a un certo punto improvvisamente questa soglia cambia, per cui l'aria che ieri era velenosa diventa respirabile. C'è stato un miracolo? No. Evidentemente ci sono delle condizioni che richiedono degli aggiustamenti. Quindi, come vedete, l'essenza della questione è che si tratta di un processo di costante revisione, modifica e adattamento. A suon di compromessi, a suon di necessità che vengono in qualche modo recepite, eccetera, eccetera, eccetera. Questa sarebbe la famosa realtà oggettiva. Lì di oggettivo ci sta soltanto un tot di polveri. Dopodiché, che queste siano considerate letali, siano considerate pericolose, siano considerate irrilevanti, non è scritto nel numero, sono io che lo decido. Non so se è chiara sta cosa. Il dato è semplicemente un numero. Dopodiché, come io devo interpretare questo dato? Lì è il problema. E chi è in grado di imporre il suo punto di vista è quello che porta a casa i migliori risultati, evidentemente. Quindi, tornando all'esempio di prima delle malattie, se qualcuno riesce a imporre il punto di vista che in una prospettiva ampia sacrificare risorse per 1.000 persone non conviene perché con le stesse risorse se ne possono beneficiare, che ne so, 100.000, ha vinto. Non so se è chiara sta cosa. Però i 1.000 malati, sì, siamo giocati con tutti i loro diritti universali, con tutte quelle cose che abbiamo proclamato più volte, ma è irrilevante. Quindi, come vedete, appunto, il problema è molto spesso un problema di definizione, che è uno degli atti di potere più significativi dei governi, delle società, delle altre organizzazioni e via discorrendo. Pensate soltanto al reddito di cittadinanza, per fare un altro esempio, che dovreste aver presente. Chi percepisce il reddito di cittadinanza? È un potere di definizione. Alcuni hanno diritto, altri no. E a seconda delle sfaccettature che vengono adottate per decidere chi ha diritto e chi no, qualcuno mangerà e qualcuno no. Anche se da un punto di vista esterno e oggettivo magari le condizioni sono le stesse, stesso tipo di casa, stesso tipo di reddito, stesso tipo di pesi e di impegni, però ad alcuni sì, ad altri no. Vedete perché il potere di definizione è fondamentale? Perché ti permette di avvantaggiare alcuni contro altri. E siccome in ballo c'è sempre più di quello che stai regolamentando, no? Pensate soltanto a Trump che aveva deciso a un certo punto che gli stati democratici non avrebbero avuto degli aiuti per la pandemia. Pare poco? Non so se è chiara la questione. Quindi, benvenuti nel mondo normale, le cose succedono, funzionano così e bisogna saperlo, che quelli sono i criteri che poi vi troverete ad affrontare, che applicherete anche voi, perché è ovvio che prima o poi nel vostro piccolo avrete le leve per poter decidere chi e cosa. È abbastanza normale, è uno degli attributi normali dei ruoli e delle posizioni all'interno di istituzioni e gerarchie. Quindi questo è molto interessante. Allora, la definizione quindi è uno strumento importante sia di conoscenza che di potere. Abbiamo visto l'altra volta la definizione di Marx, ne vediamo altre, non la rivediamo perché se no non finiamo più. Oggi vediamo quella di un altro grande sociologo, diciamo da un punto di vista storico e a scevro da simpatie e antipatie personali, probabilmente il più importante sociologo della storia della disciplina fino ad oggi. Per quanto mi dispiace dirlo perché lo sopporto poco, però devo essere onesto. Talcott Parsons, americano. Come vedremo, possiamo dirlo, ossessionato da problemi di ordine e di integrazione, ora vedremo anche perché, ci fornisce un'altra definizione di struttura che con quella marxiana, come vedete, non ha granché a che fare. Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. Vedete che questo, essendo un testo degli anni 60, comincia già a render, no, a dar conto del web, del network, di una serie di cose che poi diventeranno piuttosto comuni. Però la partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Allora, per fare un piccolo esercizio come dire, di lettura attiva, quali vi sembrano le parole chiave di questo passaggio? Ok, interazione è senz'altro una, poi. Scusami?
Relazioni?
Relazioni, soggetto-agente. Perfetto, fermiamoci un attimo e vedrete che apparentemente potrebbe quasi essere Georg Simmel, se, no? Visto che stiamo dicendo interazioni, relazioni e soggetto-agente, sembrerebbe Se io vi dicessi queste tre parole chiave e vi dicessi parliamo di struttura o parliamo di azione, voi che mi direste? Azione. Era furbo Parsons, niente da dire a proposito. Vero, ce ne sono altre che sembrano un po' meno evidentemente significative? Questo è un bel passaggio. Sistema, per esempio, struttura sociale e partecipazione. Perché? Allora, brevissima introduzione al discorso. Parsons è colui che introduce la sociologia europea negli Stati Uniti e, diciamo, fornisce una nuova sociologia che chiamiamo per l'occasione structural funzionalista, già vi avevo detto che ci sarebbero state delle evoluzioni. Ecco, il padre dello structural funzionalismo è Parsons. Quindi lui, siccome aveva una bella testa, voglio dire, al di là delle simpatie e antipatie, aveva una bella testa, si rende conto che il problema struttura e azione è un problema, come dire, potrebbe essere un falso problema, bisognerebbe trovare un modo per far convivere queste due cose. E prova a farlo qui, in quest'opera qua, il sistema sociale. Quindi non è stupefacente il fatto che notiate l'utilizzo di termini che sembrano, no, dar peso alla componente dell'azione soggettiva, perché interazione, relazioni, soggetto agente, dice, ecco qui, no, siamo proprio a casa di quelli che pensano che l'azione sia fondamentale. Ecco, no, perché. Perché di fatto lui era profondamente uno strutturalista, per cui il suo discorso alla fine, per quanto apparentemente mirato, volto a un equilibrio fra le due componenti, riduce di fatto l'una all'altra in modo anche piuttosto brutale, se ci fate caso, ma molto molto ben scritto. Perché? Allora, che cosa ci dice Parsons? Ci dice la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti costituisce la struttura del sistema sociale. Quindi, per carità, sì, l'interazione, però l'interazione strutturata, no? E il sistema sociale è una rete di tali relazioni. Noi siamo abituati a pensare alla rete come qualcosa di flessibile, molto accogliente, però non sempre. Però la frase dopo cosa dice? La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione. Che vuol dire questo se lo capiamo un po' meglio? Vuol dire che il soggetto agente non ha alcun ruolo nella definizione dell'interazione. Partecipa. Non so se è chiara la questione. Ecco perché diventa funzionalismo. Perché tu di fatto diventi l'operatore di una funzione predisposta dal sistema. Quindi la tua azione non ha nulla di creativo, non ha nulla di indipendente. Tu agisci, sì, ma all'interno della struttura delle relazioni, le quali relazioni sono prestrutturate da schemi ai quali tu non hai accesso. Non so se vi rendete conto della questione. C'è, l'azione è contemplata, però, di nuovo, è la variabile dipendente di cui parlavamo la volta scorsa. Il tuo agire è configurato a monte e si conforma a, per certi versi, anche se probabilmente Parsons sarebbe una specie d'urto di nervi, a quelle relazioni tra mezzi di produzione di cui parlava Marx, più o meno la stessa cosa. In questo caso non
Ah,
sono.
scusi. E
Dimmi.
cos'è allora l'azione che ti porta fuori dal sistema? Un esempio di azione che ti può portare fuori? Cos'è che non
Dunque,
entra negli schemi del
non è un
sistema?
esempio di azione, è un problema di definizione di nuovo, è quello che vorrei capiste, perché di fatto l'azione in questo caso sarebbe quella che intendono i teorici dell'azione se non fosse interamente definita dalla struttura, che poi di fatto non è interamente definita dalla struttura, è quello il punto, no? Ovvero sia, il fatto che un soggetto agente agisca è un fenomeno che è riconducibile in equilibri diversi sia alla struttura del sistema in cui agisce, sia ai suoi intenti. Qui il problema è che gli intenti soggettivi non ci sono. Non so se mi spiego. Cioè non servono delle azioni diverse, serve un modo di raffigurare l'azione diverso. In questo caso l'azione di fatto è un comportamento prevedibile, già regolamentato, già inserito in un'altra struttura di comportamenti per i quali non può che portare agli esiti previsti, secondo Parsons, cosa che tra l'altro neanche avviene, come vedremo. Però è questo il punto, non è che ci sono altre azioni, quello che cambia è il modo nel quale noi definiamo le cose. Perché, vi ripeto, l'azione è l'azione, da un punto di vista oggettivo vedi uno che fa una cosa, fine. Dopodiché che tu questo uno che fa una cosa lo interpreti come qualcuno che la sta facendo di sua spontanea volontà o comunque a seguito di una serie di processi valutativi nei quali c'è anche la struttura ma qualcos'altro, o che la sta facendo perché vi è forzato da un sistema, vedi che le cose cambiano, l'azione rimane sempre la stessa, però quello che cambia è la prospettiva, la visuale sull'azione in questione. Nel modo in cui tu, nel momento in cui tu raffiguri, come qui fa Parsons, l'azione come un semplice adeguamento a processi già prefabbricati, tu di fatto svuoti la possibilità dell'essere umano di fare una qualunque differenza.
Quindi in questo caso manca l'autodeterminazione.
Eh sì, l'autodeterminazione in questi sistemi, è un problema, non una risorsa. Diciamo che prendendo lo spunto dalla vostra amica, collega, scusatemi, potremmo dire di fatto che il punto verte esattamente su questo. L'autodeterminazione viene considerata un pregio o un difetto? Da un punto di vista strutturale è un difetto, perché come abbiamo visto, gli strutturalisti ritengono che l'uomo da solo sia soltanto in grado di fare danni. No? Abbiamo detto homo homini lupus, pessimismo antropologico, queste cose qui. Da un punto di vista invece di teorici dell'azione, l'azione non è sempre buona. Vedete come cambiano le cose? Cioè, mentre dal punto di vista della struttura è un out-out, cioè o è buona o è cattiva ed è cattiva, dal punto di vista dei teorici dell'azione, l'azione è potenzialmente positiva, ma può anche dar, come dire, può anche essere negativa. C'è il libero arbitrio in gioco per certi versi. Ecco, chiaramente. Quindi la teoria dell'azione, i paradigmi ispirati alla teoria dell'azione sono, diciamo, almeno potenzialmente aperti a divenire paradigmi inclusivi et tet. Perché appunto, tra l'altro, l'azione in linea di massima riconosce la struttura. Fino a che punto la riconosca è chiaramente un discorso interessante. Mentre la struttura tende a ridurre l'azione effettivamente a un comportamento quasi meccanico, che poi sarà quello che originerà, se ci pensate, le varie teorie dell'organizzazione che ancora oggi vanno per la maggiore, no? Voglio dire, McDonald's, voi forse non lo sapete, se ci avete lavorato lo saprete, ma ci sono prontuari e regolamenti per qualunque tipo di azione, cioè tu devi disporre gli hamburger sulla griglia in un modo dato, devi girare gli hamburger a un tempo dato, e devi togliere gli hamburger dalla griglia a un tempo dato. Allora, evidentemente è un'azione, ma secondo voi è un'azione che ha un qualche tipo di, come dire, possibilità di cambiamento e di evoluzione? No. E se anche tu trovassi un modo migliore di disporre gli hamburger sulla griglia, comunque sarebbe disfunzionale. Non so se la cosa è chiara. Questo è il punto. Cioè, l'azione bisogna vedere in quale contesto la si inserisce, come la si considera, come la si definisce. Se la si definisce come un, come dire, comportamento meccanico, perché noi di fatto nella struttura verso questo andiamo, no? E infatti poi appunto la McDonaldizzazione del mondo non è un caso. La McDonaldizzazione del mondo è avere un mondo che è strutturato secondo comportamenti predefiniti da qualcun altro, si dice eterodefiniti, ai quali tu devi adeguarti. Senza chiederti perché, senza chiederti per come, devi farlo. È per questo che Parsons è il padre dello structural funzionalismo, perché il tuo comportamento diventa una funzione della struttura. La struttura ha bisogno che tu accenda la luce 50 volte al minuto e tu accenderai la luce 50 volte al minuto. Fine. Ma la chiamiamo azione nell'ottica della teoria dell'azione questa? No, ovviamente, no. Avrete visto Tempi moderni? Avete visto Tempi moderni? Non voglio fare opzioni, Charlie Chaplin, quel signore con i baffetti, è quello. A Tempi moderni è una satira sulle teorie dell'organizzazione industriale del tempo, la catena di montaggio, tutte queste cose qui. Ecco, quelle sono un perfetto esempio di structural funzionalismo. L'operaio cosa fa? Gira un bullone in un certo modo per 8 ore di tempo. Fine. Quella è la funzione. Occorre che qualcuno giri quel bullone. Lo fa l'operaio. Fine. Ma l'operaio non sa perché sta girando quel bullone. Probabilmente non sa neanche in cosa sia montato quel bullone. E questa, tornando a Marx, che è sempre stato un fine osservatore di queste cose, si chiama alienazione. Forse avrete sentito il termine perché gira molto. Nasce da qui, vuol dire totale esclusione dalla comprensione dei processi nei quali sei inserito. Tu fai cose e non sai perché le fai. Che tu stia girando il bullone di un frigorifero, di un cacciabombardiere o di una mina antiuomo, per te è uguale, perché tu giri un bullone. Però vi rendete conto che a seconda dell'oggetto, no? Tornando a quello che dicevamo prima, delle massimizzazioni e delle comprensioni, a seconda dell'oggetto di cui giri il bullone, i risultati finali, le conseguenze saranno completamente diverse. E tu potresti essere chiamato a render conto, anche se di fatto non ne sapevi nulla. Questa cosa, ragazzi, si chiama banalità del male, era quella di cui parlava Hannah Arendt quando andò a vedere i processi di Norimberga e si rese conto che la gran parte dei macellai che avevano la responsabilità degli stermini dei campi di concentramento erano gente che girava bulloni. Questo è il problema. Perché ci piace tanto questo modo di fare, anche se ha i buchi logici di cui abbiamo parlato, vi ricordo, no? Se tutti gli uomini sono cattivi, perché qualcuno deve dirmi quello che devo fare? Tanto è cattivo come me. Tanto vale che ognuno faccia quello che gli pare a sto punto. No, perché questo a noi ci deresponsabilizza. Che noi possiamo dire che stavamo eseguendo gli ordini. Io non lo sapevo che il timbro che mettevo sulla tabella di marcia del treno era il timbro che portava camionate e camionate di prigionieri verso morte, certa. Io sapevo soltanto che mettevo un timbro per il treno. Dopodiché è qualcun altro che ha la responsabilità, non io. Quindi vedete che la divisione che noi applichiamo a tutto non ha soltanto un valore cognitivo o organizzativo, ma ha anche tante altre conseguenze, quali per esempio metterci al riparo dalle conseguenze. Quando tu spezzetti un compito in tanti possibili comportamenti minori, quello che mette in atto il comportamento minore non è tenuto a sapere perché lo sta facendo, nel quadro di quale politica o ragionamento questo accada. Lui si limita a fare il suo pezzetto. E tutti vivono tranquilli e sereni, tranne quelli che poi arrivano nei campi di sterminio e ci lasciano la pelle. E questo è il punto. Capite? Quindi ragionare sulle cose è importante, perché le cose hanno quasi sempre altri livelli di significato. Noi ce le presentiamo in un certo modo perché purtroppo io credo che l'ironia malvagia per qualche verso di questa storia sia nel fatto che dividere le cose effettivamente aumenta la capacità produttiva. Vi anticipo qualche notazione di teoria dell'organizzazione quando la farete. Un tale Frederick Taylor, del quale credo di avervi fatto cenno perché era un altro matto scatenato, ringraziando Dio, ecco appunto. Aveva capito che tutto sommato dividere il comportamento degli operai in piccole componenti, in piccole parti, parcellizzare il comportamento degli operai conveniva, anche se è controintuitivo, perché dice, vabbè, c'è uno che fa un compito, o ci sono 13 che fanno lo stesso compito, ci metteranno di più i 13. No. Alla prova dei fatti, il riscontro empirico, soprattutto quando tu progetti il subcomportamento di tutti e 13, alla fine conviene, produci di più. Se prima ottenevi 5, adesso ottieni 10 e nell'ottica della famosa massimizzazione del profitto, chiaramente a te conviene. Ma cerco di essere sempre abbastanza equilibrato, visto che pratico un ettet. La prospettiva di Taylor ha pregi e difetti ulteriori. Ovvero sia, dal punto di vista del di Ford, perché sapete che questo si chiama anche Fordismo, oltre all'organizzazione scientifica del lavoro, perché Ford è il primo a credergli, perché non era la prima volta che ci provava Taylor, con una serie di anche osservazioni intelligenti, perché si era reso conto che gli strumenti andavano calibrati a seconda del materiale e del tipo che li gestiva, insomma, una serie di cose anche molto intelligenti, per carità. Però, comunque, quando diceva alla gente che doveva assumere tipo 20 volte tanti quelli che avevano lì, si diceva va via, va, sparisci. Invece Ford, che anche lui aveva una sua distorsione, diciamo, a monte, si rende conto che può essere vero e quindi creano insieme le catene di montaggio e tutto quello che diventa l'immaginario aziendalistico dei primi anni, della prima metà del Novecento. Allora, perché dico che ci sono pregi e difetti? Perché allora abbiamo detto al produttore conviene, perché i risultati sono indiscutibilmente migliori. Conviene paradossalmente in quel particolare contesto anche all'operaio. Perché? E qui vediamo anche perché Parsons aveva quella, come dire, necessità integrativa di cui ho parlato, perché gli Stati Uniti, come saprete, erano in quel tempo la destinazione di masse di diciamo proletari, se vogliamo adottare una terminologia marxiana, o comunque di persone da tutto il mondo che cercavano fortuna e normalmente non erano particolarmente formati. Cioè, voglio dire, il contadino polacco del quale ci sono ampie tracce nella letteratura sociologica, o il bovaro maremmano o l'agricoltore siculo che andavano negli Stati Uniti non erano esattamente scolarizzati, eccetera. Era gente che usciva da contesti praticamente premoderni e si trovava negli Stati Uniti. Come li gestisci? Tra l'altro vi ricordo che, come abbiamo detto la volta scorsa, che gli Stati Uniti non sono un luogo dove tu vieni accolto in modo solidale, perché c'è tutta quella cosa da dottrina della grazia di cui abbiamo parlato all'ultima lezione, vi ricorderete, per la quale, no, quello che si dice negli Stati Uniti non c'è nessuna merenda gratis, è uno dei modi di dire classici, no? No breakfast for free. Ecco, quindi tu devi lavorare per aver diritto a mangiare qualcosa. Quindi come fai a far lavorare in un'azienda enorme come una delle aziende della Ford del tempo il contadino siculo, il contadino polacco, il bovaro svevo e via discorrendo, che non parlano una parola della lingua che parli, non hanno la minima idea di che cosa abbiano davanti perché non l'hanno mai vista, ragazzi? Qui parliamo di gente che si trovava davanti alle macchine per la prima volta, perché veniva da contesti rurali premoderni, erano ancora quelli che avevano incontrato 150 persone in tutta la loro vita fino ad allora, dopodiché si trovavano scatafrombolati in mezzo a sto casino. E come fai tu a fare in modo che questo poveraccio, nel tempo che impara la lingua, comincia a capire chi è, mangi? Capite che la strategia di Taylor è perfetta, perché tu puoi insegnare un gesto semplice a chiunque. Non hai bisogno di qualcuno che capisca, tu gli metti in mano una chiave inglese e gli fai fare questo. Quello capisce, anche se è svevo, anche se è polacco, anche se è siculo, anche se non ha mai visto una chiave inglese in vita sua, ma sono cose talmente semplici che sono alla portata di tutti. Quindi, come vedete, c'è un elemento di importanza democratica. Ci siamo fin qui, però ci sono sempre contro. C'è un altro elemento meno democratico. Se è alla portata di tutti, cosa fa? Svuota le posizioni di potere degli operai specializzati. Qui parliamo di relazioni industriali. Perché? Perché la fabbrica fino ad allora era un luogo nel quale, come vi ho accennato, gli operai lottavano per ottenere delle condizioni migliori e come facevano di fatto poi a ottenerle? Perché erano in grado di costringere i proprietari a venir loro incontro. Come potevano farlo? Dicendo: io non lo faccio più, mi fermo, sciopero. Il famoso sciopero del quale si fa un uso oramai assolutamente, come dire, privo di comprensione. Siamo veramente alla riproduzione di modelli meccanica qui. Al tempo aveva senso perché? Perché se si fermavano gli operai specializzati, la produzione non andava avanti, perché erano loro che sapevano cosa andava fatto. Capite che in termini di rapporti di potere avevano a loro disposizione una leva potente. Quindi il padrone a un certo punto doveva dire: ok, mettiamoci a tavolo e parliamo, che vuoi? Voglio lavorare 10 ore invece di 12, voglio dei turni che siano accettabili, voglio delle pause che mi permettano di riprendere un attimo un minimo di senso, eccetera. Tutto questo era accaduto perché appunto esistevano delle posizioni differenziate che conferivano ai titolari un potere effettivo. Nel momento in cui io posso sostituire un operaio specializzato con 13 operai assolutamente privi di competenza, indovinate un po' che succede? Che tutte le posizioni di potere degli operai all'interno della fabbrica ci salutano, perché tu troverai sempre 13 sventurati che vogliono mangiare. È normale, no? I famosi grumiri, ma è chiaro che qui parliamo di una forma di grumiraggio un po' particolare, perché qui parliamo di gente che altrimenti non sopravvive. Quindi tu stai ovviamente cosa, facendo cosa? Stai fomentando una guerra tra poveri. L'ultima analisi, che è quello che poi da lì in poi ce l'abbiamo ancora oggi, no? Il problema con le mance dei rider, il problema con tutto quello che è oggi l'organizzazione del lavoro, è di fatto una riedizione costante di modelli di questo genere, ovvero sia di sfruttamento di lavoratori che non hanno, no, non hanno nessuna forma di leva contrattuale. Sono atomizzati. Sono privi di qualunque forma di organizzazione, sono intercambiabili. No, vi ricordate il rapporto secondario? Abbiamo detto si fonda sull'intercambiabilità. È lì il punto. Io non ho bisogno di uno specifico perché l'operaio specializzato è intercambiabile fino a un certo punto. L'artigiano è intercambiabile fino a un certo punto perché ha delle competenze che non sono neanche insegnabili, sono le sue e basta. Quindi l'operaio specializzato si avvicina un po' all'artigiano. L'operaio fordista no, l'operaio fordista è, nelle parole sobrie di Taylor, un bove. Tanto una persona carina Taylor nel suo piccolo. Quindi ecco, no? Come dicevamo, il pessimismo era quello. Diciamo che l'operaio fordista è l'anticamera della scomparsa dell'operaio. Perché? Perché man mano che la tecnologia va avanti, le macchine sono perfettamente in grado di fare quello che fanno gli operai bovi, i quali vengono accompagnati alla porta. Che è quello che poi è accaduto, perché, come vi ho già detto, le percentuali di impiego nella fabbrica, nell'azienda, nell'industria, nel secondario oggi ricordano le percentuali di impiego nel primario, durante il secondario. Sono risibili. Non serve più la manodopera fatta così. Ma la manodopera fatta così era quella che aveva giustificato tutta la retorica sul lavoro. No? Perché abbiamo visto che le fabbriche di fatto segnano cosa? Inizialmente segnano l'importanza cruciale del fattore umano nel lavoro. C'è bisogno di masse di operai perché al tempo la tecnologia è, diciamo, per carità, è appena nata, quindi deve ancora, no? Ma man mano che la tecnologia si perfeziona, il ruolo del proletario, che è quello di essere forza lavoro, come vi ricorderete, è sempre meno importante. Ecco perché poi passiamo al terziario come schema, diciamo, di produzione. Questo però significa una cosa, che non occorrono più masse immense di lavoratori. E questo succede quando? Mentre la popolazione del pianeta aumenta. Capite perché il lavoro oggi è un problema? Perché da una parte diventiamo tanti e dall'altra ne servono sempre meno. Come li conciliamo questi due ruoli? Queste due dinamiche? È uno dei grandi problemi dell'oggi. Nessuno lo sa. Perché ancora cerchiamo di comprendere, sempre come dice Beck, processi nuovi con quadri di comprensione vecchi. Ci siamo? Allora, quindi dicevamo, questa è la formulazione per certi versi della catena di montaggio fordista in sociologia. Perché, vi dicevo, ha molto a che fare con quel quadro con quel contesto specifico, storico-culturale. Perché Parsons, dal punto di vista dello strutturalista, appunto, che deve gestire masse di persone, ha il problema del come far diventare cittadini questi. Cioè, tutta questa gente che si affolla a Ellis Island, come saprete, no? All'ombra della Statua della Libertà, dove vengono messi in atto tutti i processi di registrazione, di selezione, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi, come facciamo a farli diventare parte della struttura sociale? Come facciamo ad assorbirli all'interno degli Stati Uniti? Ora, andrebbe sottolineato ovviamente che gli Stati Uniti nascono così, no? Quelli che parlano della, come dire, quelli che dicono non vogliamo che vengano nella nostra terra, si dimenticano che la loro terra l'hanno rubata agli indiani, tanto per essere onesti, no? I famosi pelle rossa, tanto disprezzati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è tutta una serie di questioni che andrebbero messe a punto e chiarite. Però di fatto diciamo pure che a un certo punto si costituisce questa aristocrazia americana, i famosi WASP, avrete sentito, White Anglo-Saxon Protestant, cioè bianco protestante anglosassone inglese, che ritiene di essere, tanto per cambiare, i meglio fighi del bigon, insomma, quello abbiamo visto che è un po' il nostro atteggiamento ovunque, no? Anche se sei arrivato altro ieri, comunque sei molto più anziano di chiunque arrivi dopo e non capisci perché debba venire a prendersi le tue risorse, le tue opportunità, le tue donne, i tuoi pascoli, no? Queste cose qui, dopo che tu li hai rubati a qualcun altro. Vabbè, ma comunque, lasciamo stare. Allora, il problema appunto è fare in modo che tutti questi in qualche modo entrino all'interno, perché al di là di questa retorica che purtroppo conosciamo molto bene anche oggi, la verità è che gli Stati Uniti avevano bisogno di quella gente, esattamente come noi abbiamo bisogno di quella gente. No, ve lo dicono tutti, chi più, chi meno correttamente, chi più, chi meno onestamente, tutti vi dicono quella forza lavoro ci serve perché qui non c'è. È inutile che allepiamo le tabelle e diciamo è pieno di gente, quella gente non ci va a fare certi lavori. E soprattutto non ci va con i termini, diciamo, chiamiamoli contrattuali con i quali normalmente vengono assegnati agli altri, c'è cioè questo piccolo dettaglio, però vabbè, se no andiamo a finire chissà dove, lasciamo stare. Però l'idea era esattamente la stessa. Gli Stati Uniti venivano da un trascorso di organizzazione economica fondato sulla schiavitù, lo sappiamo tutti. Voglio dire, se oggi leggete i giornali, vi dicono oggi, 2020, che il problema della schiavitù non è superato. Oggi. 2020. E qualcuno mi dice che la storia non conta. Conta e come? Ancora oggi, se voi andate a prendere le statistiche, un cittadino afroamericano ha una frazione insignificante delle opportunità del più sfigato dei cittadini WASP. Cittadino afroamericano va in carcere n.000 volte più degli altri, muore molto più frequentemente degli altri, ha una vita media molto più corta di tutti gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi figuratevi, no, quanto tempo ci vuole a mettere un attimo a posto le cose. Qui stiamo lontanissimi, poi non è che brillino da questo punto di vista. Però il problema di Parsons era quello di fare in modo che tutta sta gente, più o meno colorata, più o meno comprensibile, più o meno affine, potesse diventare funzionale al sistema. Ecco perché. Nell'integrazione c'era lo scopo finale, ovvero sia fare in modo che questi alla fine, grazie a una serie di processi di socializzazione, diventassero parte del grande sogno americano, potessero al limite perfino arrivare chissà dove, e l'abbiamo visto recentemente che Barack Obama è diventato presidente degli Stati Uniti qualche anno fa, e probabilmente nessuno avrebbe mai pensato che potesse accadere fino al giorno prima, insomma, fra una cosa e l'altra, perché ovviamente, per quanto, come diceva il nostro presidente del Consiglio, abbronzato, era un po' troppo abbronzato per essere accettabile da tutti gli altri. Quindi il problema di Parsons era un problema di irreggimentazione e assorbimento della diversità. Questo modo di concepire il sistema sociale, dal suo punto di vista, era lo strumento migliore per ottenere questo risultato. A questi tempi risale la strategia che avrete forse sentito nominare del melting pot. Se ne parla spesso e volentieri. Che vuol dire melting pot in inglese? Vuol dire crogiuolo, belle parole che abbiamo, ovvero sia contenitore sul fuoco nel quale versi tante cose diverse e poi le amalgami facendole diventare una cosa sola diversa ancora da loro. Ci siamo? Vuol dire quindi un processo attraverso il quale tutte le differenze di coloro che arrivavano negli Stati Uniti potessero essere in qualche modo ridotte e poi trasformate in una nuova identità americana. Visti gli esempi di identità americana che abbiamo avuto finora, tutto sommato che sia fallito magari non è proprio una cattiva idea. Però, no, non ha funzionato. Evidentemente non ha funzionato perché in America oggi abbiamo tante Americhe. Abbiamo l'America degli afroamericani, abbiamo l'America degli ispanici, abbiamo l'America dei irlandesi italiani, abbiamo l'America degli asiatici, no? E poi ci sono i famosi WASP che sono sempre più arroccati e sempre più in condizioni, diciamo, complesse, tant'è che poi si alleano tutti quanti insieme ed eleggono Trump e poi ti chiedi com'è che stanno declinando. Vabbè, ma direi che sta un po' nell'ordine delle cose. Però a parte quello, come si fa a gestire una situazione di questo genere? Ecco, di fatto non lo sappiamo perché non c'è una risposta. Nel senso che se vedete un minimo di cronaca, saprete che i disordini negli Stati Uniti stanno diventando endemici, no? Insieme al fatto che casualmente viene sempre sparato a qualche afroamericano, casualmente, ripeto, no? Che viene sottoposto a una serie di situazioni, diciamo così, aberranti, come il poveretto del ginocchio sul collo recentissimo e altri che hanno seguito più o meno la stessa sorte, quindi diciamo, nel complesso non lo sappiamo. Nel frattempo, però, i sociologi si sono accorti che la teoria del melting pot non funzionava e l'hanno riformulata in un altro modo molto carino, perché noi siamo bravissimi a fare etichette, che è quella del salad bowl. Che vuol dire salad bowl? Insalatiera, giusto appunto, ovvero sia miscela nella quale le componenti mantengono la loro particolarità, però, come dire, compongono un insieme saporito e appetitoso e interessante. No? Diciamo che l'insalata è una forma di collaborazione tra i pomodori, la cipolla, il sale, l'olio, quello che ci volete mettere, l'insalata magari anche, non so, che possa essere songino o quello che vi pare, e quindi ecco, no, a un certo punto diciamo, va bene, allora ognuno mantiene la sua specificità, però tutti quanti insieme facciamo questo bell'insieme. Ecco, mo. Ripeto, vedremo, però come vedete tra il melting pot e la salad bowl c'è una bella differenza, cioè non c'è più questo integralismo della riduzione integrante che aveva Parsons. Parsons, dal suo punto di vista, ragionava in termini molto molto meccanici, come d'altronde è una catena di montaggio. Termini meccanici sono che ognuno fa qualcosa per la società, il che a parte tutto, è anche un punto di vista estremamente ottimista, perché non è detto che ognuno faccia qualcosa per la società. Possono anche esserci quelli che fanno qualcosa contro la società. Tant'è che il suo allievo, che secondo me è stato probabilmente il sociologo più importante, che è Merton, riformula una serie di queste questioni parsonziane in un senso che sarà opportuno vedere, ma lo vediamo domani perché, se Dio vuole, si è fatta l'una e tutti noi andiamo in pace. Buona giornata anche ai signori a casa. Ci vediamo domani. Arrivederci, ragazzi. Ricordatevi, venerdì, non so se avete sentito, né questo né quello dopo ci sarà lezione. Ok? A domani, arrivederci.